terremoto di Ferrara del 1570. Terremoto di Ferrara del 1570. Pareva veramente che nei concetti di alcuni il paese di Ferrara, posto fra i due rami del paese fiume, che non vi potesse succedere accidente di terremoto. E se non fosse tale accidente realmente accaduto, ancora sarebbero nella medesima opinione. La questione dell'incoscienza del pericolo sismico è talmente vecchia che queste considerazioni, scritte quasi 5 secoli fa, suonano ancora attuali. Descrive Piero Ligorio, architetto, ingegnere e pittore, a sua volta testimone oculare del sisma di Ferrara del 1570. Avvertito anche a Venezia, a Verona, a Bologna, a Verona, Mantova, in Toscana e anche in altre parti d'Italia. Molti testimoni raccontano il fatto, tanto che sappiamo tutto, 40% delle case distrutte, danni su quasi tutti gli edifici pubblici, palazzi del potere e luoghi di culto. Vengono citati luoghi nelle campagne verso l'Emilia, e non è un caso che si tratta della faglia della placca africana con quella europea che nel maggio del 2012 poi è ritornata a far tremare le zone proprio fra Ferrara e Mantova. Molte persone non sapevano di vivere in un'area sismica, tra l'altro considerata tale solo dal 2003 e a basso rischio. Ferrara, novembre 1570. Stanotte, avanti le 10 ore, ci venne un grandissimo tremore, continuo per più di un paternostro, che ha rovinato di molti merli e camini e terrazzini, il numero di 500. Noi siamo tutti come zingari in campagna e tanto impauriti e sbigottiti e storditi che non possiamo per il tremito neppure muoverci di luogo senza cadere. Né io posso quasi scrivere per il tremito. Tutta Ferrara è intenebrata e rovinata e tutti i cimiteri e le piazze sono piene di baracche e tende. Dio rimuova l'ira sua sopra questa povera città, che non tornerà mai più quello che era. Così si legge nella lettera dell'ambasciatore a Cosimo de' Medici, Bernardo Cardigiani. Molti abitanti lasciano la città, altri restano e vivono accampati per mesi, mentre le scosse continuano. Di fronte a manifestazioni naturali spaventose, la popolazione non ha altri strumenti se non per interpretare l'evento come qualcosa di soprannaturale. La sensazione di essere sprofondati negli inferi, di essere prossimi alla fine del mondo, era generata in parte dai rumori del sottosuolo in movimento, ma non solo da quello. Alcuni frati cappuccini portano in processione scheletri presi dalle tombe. Si diffondono pratiche di autoflagellazione insieme alla ricerca dei colpevoli della punizione divina. Ancora abbiamo talvolta qualche piccolo tremoto e i predicatori ci hanno denunziato che chissà in questa terra ebrei che siano stati cristiani, e ce n'è un gran numero, e li nomini all'inquisitore, sotto pena di non poter essere assoluto da qualsivoglia confessore. Questo nel marzo 1572, scrive l'ambasciatore fiorentino. Per capire cosa collega gli ebrei al terremoto, bisogna andare a Roma. La città è un feudo dello Stato della Chiesa che lo vuole riammettere. Il terremoto fornisce un argomento decisivo e inappellabile per screditare il duca. Ci pensano allora i predicatori a dare contro alla causa dell'ira celeste, che è stranamente coincidente con una delle persecuzioni promosse da Giulio V, oggi santo. Si tratterebbe della protezione ducale accordata agli ebrei convertiti in cristiani e poi tornati ad abbracciare in segreto il proprio credo. Sulle macerie si costruisce un'azione offensiva di tipo psicologico. gittando in discredito la casata per allontanarla a furore di popolo e per toglierla dalla scena politica, dove era una spina nel fianco del progetto papale. La Chiesa, all'epoca del terremoto, è quella della Controriforma, guidata da Pio V, che era domenicano, dalla politica intransigente, e fondatore della censura dei libri proibiti, impegnato a scagliare la potenza occidentale dalle Unite nella Lega Santa contro il Turco in una crociata cattolica. Siamo infatti alla vigilia della vittoria cristiana di Lepanto del 1571. La politica di Alfonso II d'Este, filo francese non allineato alla Lega Santa, e in faccia alla cristianità e della Santissima Lega, dove credo che il Ferrara sia creduta fra le teste del Calabrone, scrive nelle lettere il Camigiani. Alfonso poi ha una mamma ingombrante, Renata di Francia, apertamente protestante, in rapporti con Calvino e sostenitrice degli Ugonotti. Roma è considerata eretica. Lui stesso non ha mai applicato con solerzia i dettami provenienti da Roma. Il duca d'Este passa in frequenti processioni, pregando, prendendo la comunione, dando elemosina ai poveri, e lo stesso duca celebra lo sfarzo delle sue feste e per la pesante tassazione. Il castello è in parte crollato, i palazzi sono inagibili e tuttavia Alfonso non vuole abbandonare la sua città e vive accampato sui giardini dove ha trasferito la corte, deciso a riscattare la propria immagine per salvare il dominio. Da quel novembre 1570 seguiranno 4 anni di sciame sismico e di pressione politica. La città non sarà più la stessa e il trauma resterà fissato nelle cronache cittadine. Nel 1598, alla morte di Alfonso II, senza eredi legittimi, il dominio spesso finisce con l'annessione del ducato ferrarese al ducato, allo Stato della Chiesa, che dichiara la sete vacante nonostante esistesse un maschio della casata, escluso però da una bolla papale emanata appositamente anni prima. Eppure, proprio da una congiuntura di irrazionalità e collegamenti politici si leva una risposta nazionale consapevole. Posto sotto attacco, il duca cerca scienziati e studiosi laici che gli producono una spiegazione scientifica dei terremoti. Pirro Ligorio cammina per le strade di una Ferrara smarrita per compiere una vera e propria rivoluzione mentale. I terremoti, dice, ci sono sempre stati, e lo dimostra citando Cronaca di Ferrara. Ma insomma, lo storico del disastro ambientale nel suo trattato è libero di diversi territori. Passando a ricognizione alla città, vedendo le debolezze strutturali degli edifici e dei danni subiti e pensando alla ricostruzione, descrive il primo progetto di edificio antisismico che la storia occidentale conosca, disegnato proprio a Ferrara sulle stesse macerie delle prediche, perché, avendo conceduto Dio all'uomo l'essere razionale e ragionevole ed avere libero arbitrio per sua guida e per provvedersi, e se provvedere si può, contro le forze dei terremoti. Come misura di sicurezza insiste soprattutto sul modo di fare le legature alle angolate, con tiranti di ferro o con conci di dimensione maggiore. Sono quegli accorgimenti mancanti nei capannoni crollati proprio nel 2012, anno in cui facciamo la scoperta che Ferrara e la pianura sono a rischio, che le norme antisismiche sono recenti o non sono applicate e quindi le travi erano in appoggio, inadeguato a scossoni orizzontali. Di certo è tardi per chiedersi se, conoscendo l'esistenza dei disastri in precedenza, i singoli cittadini avrebbero ugualmente fatto la scelta di tornare alle fabbriche, poiché il terremoto uccide proporzionalmente alla qualità del costruito, ovvero a causa di ciò che sta sulla superficie e crolla, individuare le aree a rischio delle fonti storiche e portarle poi all'attenzione del cittadino. Diventa un'operazione civica. Documenti alla mano. La sintomologia storica studia i disastri del passato per favorire il governo del territorio e l'accettazione del responsabile delle normative singole. Emanuela Guidoboni, storica dei disastri ambientali, parla per decenni del caso Ferrarese, sia a livello scientifico che divulgativo. Guardiamo i dati. Alla luce della storia, ogni 4 anni negli ultimi 150 il suolo italiano ha tremato. Alla luce della scienza, viviamo sulla faglia tra la faglia della placca africana e europea che si sposta di 7 mm all'anno. L'Italia è un paese sismico. Possiamo continuare a farne la scoperta qua e là, guardare i danni, chiederci se costruire centrali nucleari, quale è ovvio che non esista in quel luogo sicuro, essere fatalisti oppure pretendere e poi accettare le normative di prevenzione del rischio che permettono a tutti di sopravvivere. Scrive ancora Liguori, nell'arte di costruire gli edifici che prima sua nemica è l'avarizia e con l'estremo risparmio, perciò chi troppo s'assottiglia si scavezza. Parole che evocano gli edifici fuori norma ed edifici che sono i primi a crollare e sono i più micidiali, come all'Aquila nel 2009, nella casa dello studente, come nel 2002 in Puglia nella scuola elementare. In prospettiva storica allora appare chiara anche l'importanza della ricostruzione sul luogo dell'epicentro, in grado di salvare vite del terremoto anche in fasi successive.
Thank you.